cultura che non ti aspetti.
Buonasera e buon Santo Stefano da Marco Pagani, insieme anche quest'oggi fino alle 18.30. Fino alle 18.30, dando quindi rapidamente un'occhiata agli appuntamenti di questo momento, più di un momento, un'ora e mezza che passeremo insieme tra poco con Sandra Sahin. Beh, sapete che questa è un po' la settimana, gli ultimi giorni dell'anno, il tempo in cui spesso ci si guarda indietro, si fanno dei bilanci, si riassume, si cerca di trarre qualche conclusione dal percorso appena fatto, dall'anno appena passato, e anche oggi facciamo questo tentativo. Dicevo, Sandra Sahin ha chiesto qualcosa del genere a Daniel Ritzer, direttore della regione, chiaramente da un punto di vista politico, locale, ma anche geografico, economico, sociale, insomma una lunga conversazione che sentiremo tra pochi istanti dopo il primo brano musicale di oggi, che è di Van Morrison e si intitola If It Wasn't For Ray. Poi sentiremo ancora suonare la musichetta del gioco dell'oca di K. Sapete che ogni giorno vi stiamo regalando delle scatole del gioco dell'oca del Canton Ticino di Dominioni Editore. La domanda di oggi ve la farò più tardi, evidentemente non l'anticipo adesso. Tra coloro che risponderanno esattamente, manderemo a casa alle prime tre persone altrettante scatole del gioco dell'oca, che è un gioco veramente carino, ve lo consiglio. Provate a partecipare, le domande non sono difficilissime, anche se quella di oggi non è neanche tra le più facili, almeno personalmente la vedo così. Comunque alle 5.20 questo gioco, alle 5.35 Roberto Scarcella, giornalista sportivo, oggi ci parla di sumo e Ucraina, che di per sé non sembrano due cose che possono andare molto facilmente d'accordo, in realtà non è così. Alle 5.45 poi ritroviamo con piacere Iari Bernasconi, continuiamo a parlare di fumetti. Ieri abbiamo parlato di fumetti in lingua italiana, oggi ci spostiamo nella Svizzera interna e in generale sulle altre lingue nazionali. Alle 18 la non notizia oggi è dedicata al ritorno di Kevin Spacey, un ritorno purtroppo, non per colpa sua, non proprio glorioso, ma ne parleremo con più dettagli. E per finire, sarà un piacere ospitare alle 6:15 Flavio Sala per raccontarci qualcosa in più su Frontalier's Disaster, che è il film che la Uno stasera ripropone in palinsesto. Flavio Sala, lo conosciamo tutti, amatissimo attore della Svizzera italiana, che interpreta lo storico personaggio del Bussenghi e ci racconterà cosa significa oggi, dopo tanti anni, avere ancora questa importante ombra, che poi in realtà non fa ombra. Insomma, lo capiremo da lui. Van Morrison con If It Wasn't For Ray.
Which was so profound. If it wasn't for Ray, wouldn't be where I am today. Reinvented soul, rhythm and blues, rock and roll. Reinvented soul, rhythm and blues, and rock and roll. Country and western too, music just grew. Country and western too, his music just grew. If it wasn't for Ray, wouldn't be where I am today. If it wasn't for Ray, sing and tell me what'd I say. If it wasn't for Ray, wouldn't be where I am. We'll be right back.
for that sound, this music wouldn't be around. If it wasn't for Ray, if it wasn't for Ray.
Se non era per Ray, canta Van Morrison, If It Wasn't For Ray, dove quel Ray è Ray Charles. Se non era per Ray, la mia musica non esisterebbe, così canta Van Morrison facendo questo tributo al grandissimo pianista, cantante, mille cose Ray Charles, un mondo musicale a sé. Lasciamo spazio, come dicevo, all'intervista che Sandra Sahin ha condotto a Daniel Ritzer, direttore della regione. Sentiamo il suo bilancio del 2025.
Buon pomeriggio, buon Santo Stefano. In questo giorno di festa vi proponiamo allora un approfondimento, una riflessione sulla nostra società, su quei temi che siano problemi, istanze, slanci, speranze che hanno contraddistinto questo 2025 che sta per chiudersi. Allora, per fare un po' un bilancio anche critico su alcuni dei temi che abbiamo messo a fuoco come quelli principalmente rilevanti, abbiamo con noi Daniel Ritzer, direttore della regione. Benvenuto a K, Daniel.
Buongiorno Sandra, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, partiamo dalle basi, no? Si parte sempre da lì. Partiamo dalla demografia, noi ce ne siamo occupati spesso nel corso dell'anno. Dati recenti ci dicono che la popolazione residente in Ticino al 31 dicembre 2024, quindi all'anno scorso, era di, e qui vado proprio precisa, 358.903 persone. Non ne abbiamo persa neanche una per strada. Un dato in crescita grazie esclusivamente al saldo migratorio, no? Il saldo naturale resta invece negativo, cioè abbiamo purtroppo più decessi che nascite. Allora, la regione ha rilanciato i rapporti dello scenario demografico a medio termine. Che cosa ci dicono? Ci dicono che entro il 2050 la popolazione ticinese è stimata in crescita, circa 370.000 persone, solo però grazie all'immigrazione, con una prospettiva di continuo invecchiamento, minor numero di giovani e aumento degli over 65. Allora, questi dati possono essere interpretati in vario modo, da varie prospettive. A noi interessa capire qual è la tua prospettiva e la tua valutazione.
Magari ripercorrendo lo stesso percorso, quindi cercando di partire anch'io dalle basi nella mia riflessione, credo che il primo sguardo va volto verso il Ticino. Pochi giorni fa mi ha colpito un'affermazione del presidente del governo Norman Gobbi quando ha spiegato questo rapporto del BAC sulla spesa pubblica, e tra le cause strutturali che secondo il presidente del governo la politica non è in grado di influenzare ha citato l'evoluzione demografica. Affermazione a mio avviso molto particolare, perché l'evoluzione demografica di per sé è, diciamo, una funzione anche di determinate scelte politiche. Quando noi, per esempio, osserviamo quello che accade in Ticino, oggi e anche in prospettiva, come dicevi nell'introduzione, possiamo anche desumere che determinate politiche, quindi scelte di governo, Parlamento e anche popolo, incidono, per esempio, sulla ricerca delle giovani generazioni di altre opportunità, di migliori opportunità in altri cantoni, soprattutto a nord. Questo è un dato di fatto. Così come lo è il fatto che molti over 65, quindi persone al beneficio della pensione della Svizzera interna, quindi che hanno maturato anche grazie al loro lavoro in altri cantoni delle rendite probabilmente migliori rispetto a quelle che aspetteranno i pensionati ticinesi, scelgono il Ticino come luogo di residenza. Ecco, quindi è vero, ci sono degli squilibri, e qui appunto allargando un po' lo sguardo, che riguardano la Svizzera, che riguardano il continente europeo tutto, lo scenario, diciamo, dell'inverno demografico, quindi il saldo naturale negativo, è un problema che riguarda tutti i paesi occidentali dalle nostre parti. È chiaro che nel nostro piccolo, laddove possibile, probabilmente ci sarà da riflettere come creare una situazione, un cantone che sia in grado di rimanere attrattivo per chi deve fare una famiglia, per chi deve sviluppare una carriera, per chi deve investire a modo di imprenditore. Tutte situazioni che oggi non sono per nulla scontate. Quindi sì, va bene la demografia, io personalmente non credo molto, diciamo, alle teorie neomalthusiane dove la demografia è un fattore assoluto, cioè il rapporto tra popolazione, risorse, eccetera, va sempre moderato attraverso delle scelte. E queste sono quelle che secondo me vanno messe un po' a fuoco per cercare, laddove possibile. È chiaro che non ci si può aspettare nemmeno dei miracoli e delle inversioni così a breve termine, ma penso anche al rapporto abbastanza problematico che abbiamo con l'ambiente, con le risorse naturali, cioè siamo abbastanza predatori, e c'è da ripensare sicuramente un modello di sviluppo che possa, a medio termine, sicuramente incidere anche per mitigare gli effetti molto problematici di questa evoluzione demografica.
Quindi insomma un richiamo alle responsabilità politiche nel momento in cui si affrontano questi temi. Non si può in qualche modo influire, tenuto conto comunque che chiaramente il Ticino e la Svizzera sono immersi in un contesto molto più ampio. L'Europa è un continente che sta attraversando una crisi demografica, però non bisogna gettare la spugna, ci sono sicuramente delle misure che si possono prendere per cercare di alleviare questo problema. Allora, veniamo invece al mondo del lavoro. Lotte sindacali, no? C'è un rapporto del 2025 che evidenzia questo come un anno rovente per le lotte sindacali in Ticino. La nuova segreteria dell'Unione Sindacale Svizzera Ticino e Moesa, che si è insediata proprio nel febbraio del 25, si sono mobilitati i sindacati per i rinnovi contrattuali, migliori condizioni per i docenti, per il personale sociosanitario, contro il precariato, contro la chiusura ad esempio, non so, gli uffici postali, quindi parliamo di servizi pubblici sul territorio. Tra le battaglie anche quella per il rinnovo del contratto collettivo dell'edilizia, la tutela per docenti neoabilitati, e qui insomma abbiamo avuto non pochi problemi, la lotta alla violenza contro il personale dei trasporti pubblici e infine la resistenza contro i tagli appunto ai servizi. Insomma, sono tanti i campi di confronto, non voglio chiamarli campi di battaglia, ma sono campi di confronto che sono aperti. Che anno è stato? È stato davvero un anno rovente, come è stato definito?
Dunque, è innegabile che i fronti aperti sono tantissimi, alcuni più sensibili di altri. Per esempio, per quanto riguarda l'edilizia, nel frattempo sindacati e padronato sono riusciti a trovare un'intesa per il rinnovo del contratto collettivo. È chiaro che, e torniamo, secondo me le cose non sono così slegate, cioè si discuteva prima di demografia, di condizioni che permettano alla cittadinanza di portare avanti una vita dignitosa, ed è chiaro che le questioni legate al mondo del lavoro, e qui se parliamo del Ticino parliamo soprattutto legati al reddito, al salario, alla capacità, al potere di acquisto, sono temi assolutamente di attualità. I sindacati, tra l'altro, saremo chiamati a votare su un'iniziativa per migliorare i controlli sul mondo del lavoro, perché per esempio il fenomeno del dumping è un fenomeno devastante come società, nel senso che è un po' l'origine di tanti problemi. Quindi non oso definire il 2025 anno rovente, non mi sembra che sia almeno diciamo che qualcosa abbia bruciato più degli anni precedenti o degli anni futuri. Credo che sia stato un anno intenso, credo che in prospettiva gli anni che ci attendono non saranno più snelli, più leggeri. Ci sono fra poco diverse questioni che verranno anche sottoposte a votazione, non da ultimo la situazione della vostra azienda, e che al di là di tutto quello che si possa discutere, che poi credo che ne parleremo anche del settore dei media, ma è il mondo del lavoro, sono posti di lavoro, è gettito, è potere d'acquisto, è stabilità, è coesione sociale. Quindi sicuramente il ruolo dei sindacati è un ruolo importante, un ruolo delicato, e di nuovo c'è un richiamo a quella che è la sensibilità politica dei politici, ma anche della popolazione. E quindi sì, veramente non credo che il 2026, dal punto di vista delle dinamiche, dei conflitti all'interno del mondo del lavoro ticinese, ma anche in un, diciamo, uno sguardo più ampio per quanto riguarda la Svizzera, vadano ad attenuarsi.
Dicevi, magari poi parliamo del mondo dei media, allora parliamone, no? Arriviamo a questo tema perché i media locali, beh, insomma, non stanno attraversando un momento facile da diversi anni. Anche qui si inseriscono in un contesto che è difficile a livello globale, non solo perché è arrivata l'intelligenza artificiale della quale tanto si parla, no? È una crisi che è in atto da diversi anni, poi sono tanti anni fa, mi ricordo, c'era stata la stagione in cui uscivano tutti i libri che decretavano l'imminente morte del giornalismo e della stampa, così fortunatamente non è stato, ma insomma nel febbraio 2025 anche voi alla regione avete dovuto annunciare il taglio di 5,5 FTE, no? di posti di lavoro in redazione su un organico di circa 30 persone, quindi una misura impegnativa e sicuramente dolorosa, Daniela Ritzer. Queste riduzioni che poi sono state motivate, no? A causa della forte diminuzione di entrate pubblicitarie, del quale risente un po' tutto il settore, beh, sono state, io credo, giustamente avvertite come un fatto grave, non solo per uno slancio empatico nei confronti dei singoli lavoratori che sono stati colpiti, ma anche proprio come un segnale della crisi del giornalismo locale in Ticino, con possibili conseguenze e ripercussioni ricadute sul pluralismo dell'informazione. Il 2026 come lo vedi arrivare? Pensi che possa essere un anno ugualmente difficile, oppure, fatte e prese queste misure, siete un po' più tranquilli? Che cosa ti aspetti per la regione e come vedi il panorama, insomma, dell'informazione oggi?
Ok, qui invece farei il percorso inverso. Partirei dal generale per poi arrivare al particolare. Dunque, il settore dei media tradizionali è in difficoltà. È in difficoltà non dal 2025, ma da un po' di tempo, e lo sarà ancora nei prossimi anni. Sicuramente perché c'è stato un cambiamento di paradigma, diciamo, di quello che è il rapporto delle persone con l'informazione, di cui siamo testimoni tutti i giorni. Cioè, si può parlare di intelligenza artificiale, di social media, di nuove modalità di fruizione, di produzione delle notizie, e questo evidentemente incide su tutti, testate, quindi giornali, radio, TV, in Ticino, in Svizzera, nel mondo. Condivido anche quasi l'auspicio che quelle profezie, diciamo, della fine del giornalismo, no? Un po' lasciano un po' il tempo che trova. Io credo che il lavoro che facciamo come redazioni, quindi come giornalismo inteso in senso lato, risponda ancora a un bisogno. Credo che ci sia un bisogno da parte della popolazione di confrontarsi con un'informazione curata, professionale, indipendente. Non c'è ancora, e spero che non ci si arrivi proprio lì, una sostituzione attraverso algoritmi o chi che sia. Quindi è l'auspicio, ma anche una premessa. E quindi questo, tra l'altro, ci motiva, nonostante le difficoltà. Citavi quello che è stato l'intervento che abbiamo dovuto attuare in primavera. È stato, sì, un intervento doloroso, purtroppo necessario, dove diciamo, la nostra struttura in qualche modo si è un pochino dovuta adeguare a una nuova situazione. Ecco, cioè, è difficile pensare, al di là, diciamo, del numero di persone che lavorano, è difficile di pensare che il nostro lavoro possa rimanere lo stesso di 5, 10 o 20 anni fa. Non è fattibile. Poi questo purtroppo a volte porta una ricaduta sull'organico, e questo è sempre spiacevole. Però, indipendentemente, diciamo, di una redazione più grande o più piccola, che sia la regione, che sia un altro giornale o che sia la radio, la televisione, il servizio pubblico, ci sono dei ragionamenti, degli approcci che devono un po' tener conto di quella che è oggi la redazione. E in questo senso, guardando in prospettiva, sono anche fiducioso, nel senso che noi, ritrovato un equilibrio, diciamo, più dal lato finanziario, oggi siamo in una situazione di stabilità che speriamo possa rimanere quella, cioè, siamo portati a guardare in avanti, a continuare a lavorare in una certa direzione che noi crediamo raccolga anche un certo riscontro positivo, cioè non di simpatia, perché soprattutto se lavoriamo bene probabilmente non siamo simpatici.
Non a tutti, perlomeno.
Non a tutti, ma non è neanche lo scopo. Cioè lo scopo è riuscire a stimolare un dibattito, riuscire ad accompagnare quello che deve essere un senso critico. Non è una sfida da poco.
Ed è quella che ci aspetta. Daniel Ritzer, grazie mille per essere stato con noi a K, e un buon anno a questo punto. Che sia un buon 2026 davvero.
Grazie Sandra, un buon anno a tutti.
Soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time. Before too long, we can work it out. We can work it out.
C'è poco da fare quando il genio, parliamo di John Lennon e dei Beatles, incontra l'energia pazzesca di Stevie Wonder in questa versione di We Can Work It Out. Detona, esplode una cometa, una supernova musicale che ci ha appena illuminato e anche un po' abbronzato. 17:23 minuti, l'appuntamento con il gioco dell'Oca di K.
K.
E lasciamo questi splendidi vocalizzi in sottofondo, ormai conoscete il gioco, questa è già la quinta serata in cui diamo in regalo ai primi che risponderanno correttamente alla domanda che vi sto per fare delle scatole del gioco dell'Oca del Canton Ticino, che oramai evidentemente non arriverà più come regalo di Natale, ma si può anche mettere nella calza davanti al camino aspettando la Befana. Ad ogni modo, le regole le conoscete, per chi non le conoscesse o non ci avesse ascoltato nei giorni scorsi, il numero al quale mandare la risposta è lo 079-382-6765, ripeto 079-382-6765, va bene sia un WhatsApp che un SMS, in base all'ordine, alla rapidità con la quale mi risponderete, i primi che rispondono correttamente alla domanda che vi sto per fare riceveranno a casa direttamente la scatola. Vi chiederò poi i vostri estremi privatamente per avere l'indirizzo di spedizione. La domanda è la seguente: come si chiama il pittore nato a Coldrerio nel 1612, le cui opere si trovano in paese, quindi a Coldrerio, ma anche al Louvre di Parigi? Risposta A, Pier Francesco Mola. Risposta B, Felice Filippini. Risposta C, Mauro Gianetti. Avete il tempo di una canzone per rispondere, basta che mi scriviate A, B o C e, come dicevo, le prime persone che risponderanno correttamente, io poi le contatto, io contatto tutti naturalmente quelli che ci rispondono, ma i primi avranno le congratulazioni per aver vinto una scatola del Gioco dell'Oca del Canton Ticino di Dominioni Editore.
Utico, tico, tá, tá outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico tem, tem que se alimentar, que vá comer umas minhocas no pomar. Outra vez aqui, eu digo, digo, tá comendo o meu fubá. Se eu digo, digo, tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico, tico, tá, tá outra vez aqui, eu digo, digo, tá comendo o meu fubá. Se eu digo, digo, tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Ai, por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá, de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode comunicar. Conseguia, botei alpista para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalho, um alçapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. O tico, tico, tá, tá outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo o meu fubá. Se o tico, tico, tem, tem que se alimentar, que vá comer umas minhocas no pomar. O tico, tico, tá, tá outra vez aqui. O tico, tico, tá comendo o meu fubá. Se o tico, tico, tem, tem que se alimentar, que vá comer umas minhocas. Do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá, de cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode panicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpista para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalho, um alçapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Se o tico, tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico, tico tá, tá outra vez aqui. O tico, tico tá comendo o meu fubá. Se o tico, tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Ai, por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá, de cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode panicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpista para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalho, um alçapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Botei um gato, um espantalho, um alçapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Botei um gato, um espantalho, um alçapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação.
Cristina Clara con Tico Tico. La risposta alla domanda di qualche minuto fa era Pier Francesco Mola, è il pittore di Coldrerio del 600, le cui opere si trovano anche al Louvre di Parigi. Complimenti a chi ha risposto esattamente. Oggi con piacere posso dire che tutti coloro che hanno risposto riceveranno a casa una scatola del Gioco dell'Oca del Canton Ticino. Lasciamo spazio all'informazione.
Ah.
A Natale, puntuale come le tasse, sulle nostre tavole ricompare la tombola. E il mondo si divide tra estimatori e detrattori. Rete 2 taglia la testa al toro estraendo il gioco dell'oca, con la K. Quante caselle separano il LAC dal Teatro Dimitri? Il Museo delle Dogane dal Museo Hermann Hesse? K sfodera dadi e pedine e apre le linee telefoniche per sondare la nostra effettiva conoscenza della nostra regione, tra storia, istituzioni, cultura, tradizioni e simboli. Il gioco dell'oca in versione K di Sandra Sain, dal 22 dicembre al 6 gennaio alle 17:20.
Rete 2.
E buonasera da Margherita Coldesina. Stanno portando effetti positivi nei Grigioni le opere di drenaggio realizzate sotto la frana che incombe sul villaggio di Brienz, drenaggio che ha così permesso di rallentare notevolmente il movimento della montagna. Sentiamo in redazione Aaron Guidotti.
Una serie di buone notizie. Lo scivolamento del villaggio a valle sta rallentando nettamente grazie ai cunicoli di drenaggio. La velocità di movimento è tra 10 e 25 centimetri l'anno, valori così bassi non si vedevano da 15 anni. Rallenta anche la frana che dalla montagna minaccia il villaggio. Le velocità di movimento sono in diminuzione e, salvo precipitazioni importanti, ci si aspetta un ulteriore rallentamento nelle prossime settimane. Buone notizie anche per gli abitanti evacuati. La Fondazione Fonds Suisse, finanziata dalla Banca Nazionale Svizzera, ha deciso di intervenire con un sostegno straordinario che va a coprire soprattutto i costi aggiuntivi non assicurati degli affitti dovuti all'evacuazione, alleggerendo fortemente il carico sul fondo comunale. Anche perché sul conto donazioni Brienz sono arrivati finora circa 1,3 milioni di franchi, principalmente da parte di Cantone Comune, ma anche privati, aziende e associazioni. E la commissione che si occupa di gestire le donazioni ha già distribuito più di 970.000 franchi ad abitanti e attività colpite.
Abitazioni di due esponenti dell'UDC sono state imbrattate da ignoti a Zurigo Città, lo ha denunciato stamani il partito dicendosi preoccupato, mentre la polizia ha precisato che gli atti vandalici avvenuti ieri hanno interessato gli ingressi delle due abitazioni. Vandalismi anche a Cevio, in Valmaggia, dove sono sparite o sono state danneggiate diverse bocce che decoravano l'albero di Natale allestito dal comune. Ne dà notizia il Corriere del Ticino, che ha raccolto le testimonianze indignate degli abitanti. Secondo alcuni sono state prese di mira anche delle decorazioni private. Un ristorante lamenta il furto di un albero di Natale. Per l'attualità estera, un nuovo incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky è in agenda per dopodomani a Mar-a-Lago, in Florida. Lo riportano vari organi di stampa che citano tra le fonti anche lo stesso presidente ucraino. Il suo principale consigliere, Mykhailo Podolyak, conferma intanto in un'intervista che Francia, Germania e Regno Unito, oltre alla Turchia, invieranno le proprie truppe in Ucraina per mantenere la pace una volta siglato l'armistizio con la Russia. Un gruppo estremista sunnita, poco conosciuto, ha rivendicato l'attacco che ha causato 8 morti in una moschea di Homs, nel centro della Siria. Non si esclude che l'attentato avvenuto in un quartiere alawita abbia preso di mira proprio questa minoranza musulmana, cui appartiene l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Infine, condannato in Malaysia l'ex primo ministro Najib Razak per lo scandalo 1MDB, la massiccia frode finanziaria che coinvolse l'omonimo fondo statale malaysiano e di riflesso diversi istituti di credito come l'allora Banca della Svizzera Italiana BSI. Razak è stato riconosciuto colpevole di abuso di potere e di riciclaggio di denaro. Domani, sabato, su gran parte del nostro paese è previsto tempo soleggiato. Sull'altipiano, nebbia persistente fin verso i 1000 metri. K.
Thank you.
Musica turca con gli Altin Gün, questa è Neredsin Sen. L'appuntamento con K e Spalla arriva alle 17.36 questa sera e saluto il collega giornalista sportivo Roberto Scarcelli. Buongiorno, bentrovato Roberto. Scarcella, scusami.
Ciao, buonasera. Sì, sì.
Faccio sempre confusione con un amico che ha quel cognome. Chiedo scusa. Comunque, entriamo subito nel vivo perché tu hai proposto un tema estremamente interessante che, visto che abbiamo appena finito di proporre un quiz che stiamo proponendo quotidianamente ai nostri ascoltatori, resterei in quell'atmosfera un po' da quiz natalizio per chiedere a chi ci ascolta cosa c'entra, secondo voi, l'Ucraina con il sumo. Non scrivetecelo al nostro numero WhatsApp, perché la risposta ce la dà direttamente Roberto Scarcella. Qual è la risposta? Suspense. Roberto, ci senti?
Eccomi.
Eccoci.
Ci sono, non ti sentivo più.
Allora, ti stavo chiedendo che cosa c'entra l'Ucraina con il sumo, perché questo è un po' il succo della storia che ci racconti oggi.
Esatto, quello non lo sapevo neanch'io fino a qualche mese fa, cosa c'entrassero. Ma ci sono un paio di lottatori di sumo che si sono trasferiti in Giappone e partecipano al campionato Makuchi, che sarebbe il campionato, sarebbe una sorta di Champions League del sumo. E uno di questi due, che si chiama Danilo Yavuzishin, ha vinto l'ultimo torneo. Sono sei tornei importanti durante l'anno, tre si tengono a Tokyo, tre in altre città, a Osaka, Nagoya e a Fukuoka. Questo lottatore ucraino ha vinto il torneo di Fukuoka ed è solamente il sesto straniero e il primo ucraino a vincere un torneo così importante. Ed è stata una novità pazzesca e in Ucraina ovviamente si festeggia. Lui andò via dall'Ucraina proprio all'inizio della guerra. Non era stato arruolato perché era troppo giovane, quindi troppo giovane per arruolarsi. Va in Germania con i genitori, che aprono poi una lavanderia a Düsseldorf dove tuttora lavorano. Lui partecipa, anzi aveva già partecipato ai campionati mondiali juniores, era arrivato terzo, aveva conosciuto, fatto amicizia con un lottatore giapponese, è in Germania e gli chiede: posso venire in Giappone a provare a diventare un lottatore di sumo? E va proprio a stare a casa sua, cosa un po' strana per chi conosce i giapponesi, che insomma sono un po' diffidenti. E invece lui lo ospita. Yavuzishin non sapeva nemmeno una parola di giapponese, ma quel poco che gli serviva per combattere. Ora lo parla in modo, pare, non sarò io a giudicare il suo giapponese, ma pare che lo parli in modo perfetto. E è andato là e ha sbaragliato tutti, è cominciato a crescere di categoria in categoria fino ad arrivare alla categoria dei migliori e a sconfiggere uno Yokozuna, che è di fatto il grande maestro. Insomma, si arriva a un livello tale per cui quando ti danno quell'investitura non ti possono più retrocedere. Devi essere poi tu che, quando cominci a capire che non sei più quello di un tempo, ti devi ritirare.
Ma volevo capire, visto che tu comunque hai anche visto di persona diversi incontri, conosci bene questo sport tra gli altri, tu dicevi giustamente in Ucraina si festeggia, mi sembra di capire che sia un caso isolato, non è che in Ucraina ci sia una tradizione legata al sumo, è tipicamente il sumo una disciplina giapponese. Vedo riconnessione in corso sul telefono e speriamo che Roberto Scarcella si ricolleghi. Vediamo se funziona, se no lo richiamiamo. Perché la domanda che avevo in testa è come la vivono i giapponesi. Roberto, eccoti, sei tornato, spero. Ci senti?
Eccomi, sì.
Ti stavo chiedendo...
non so cosa sta succedendo.
Capita alle volte qui, ormai i nostri studi sono molto ben insonorizzati, ma anche piuttosto schermati, quindi talvolta fa un po' le bizze anche la linea telefonica dei telefonini. Ma ti stavo chiedendo, dal punto di vista dei giapponesi, vista l'importanza rituale, quasi mistica, che ha il sumo nella loro tradizione più antica e più profonda, l'arrivo di un ucraino che sbaraglia così i pronostici, come si dice in questi casi, come viene vissuto secondo te?
Sì, ti dicevo, tra l'altro Sting ci perdonerà, a Tokyo esattamente quando c'ero io nei giorni del torneo, magari è anche andato a vederlo a settembre.
Ah. Chi lo sa. Pensa.
E, no, è incredibile perché loro calcolano il terzo sport più seguito del Giappone dopo il baseball e dopo il calcio e quindi sono delle vere star. Io ho assistito ad esempio al momento dell'arrivo dei lottatori, che è anche molto scenografico perché scendono da macchine diciamo di lusso vestiti con questi kimono colorati, poi ognuno ha il suo colore, ognuno è riconoscibile, no? Perché tutto deve essere in qualche modo, è anche brutto dirlo, ma deve essere anche commercializzato, perché poi ogni fan di sumo ha il suo lottatore preferito e dentro al luogo dove si va ci sono in vendita dagli asciugamani alle lenzuola, al portachiavi, a qualsiasi cosa per ogni lottatore c'è. E è una cosa curiosa che si vende anche la zuppa, lo stufato del lottatore, che è molto famosa in Giappone, si chiama Chankonabe ed è ovviamente una zuppa iperproteica.
E anche ipercalorica, immaginiamo.
È ipercalorica, uomini di 130, 140, 150 kg. Una cosa curiosa, tra l'altro, l'ucraino mediamente cede 7 cm e 36 kg ai lottatori giapponesi.
In che senso cede 36 kg?
Nel senso che lui pesa 36.
Pronto?
Di sumo.
Ho perso quanto pesa. Oggi va un po' così. Quanto pesa?
Allora, lui pesa mediamente 36 kg in meno di un lottatore di sumo della sua categoria.
È uno di quelli magri, insomma.
È uno di quelli magri, esattamente. Quindi, insomma, i giapponesi sono dei fanatici, cioè urlano, si scatenano, cioè è un momento, non tutti, ovviamente c'è una parte di tifosi che rimangono al loro posto, ma ci sono, diciamo, anche alla Giappone. Ci sono anche gli ultras del sumo.
Ma ti chiedevo come a tuo modo di vedere è stato accolto in generale la cultura giapponese, come vede qualcuno straniero che entra così profondamente in uno sport che ha radici così antiche?
Ma sì, allora, da una parte c'è stata insomma quell'affezione, no? Per cui insomma una persona che arriva da fuori, che non parla la lingua, che tra l'altro da una guerra, e quindi da una parte c'è stato anche una bella accoglienza da parte dei giapponesi, dall'altra ovviamente c'è la diffidenza un po' tipica del Giappone verso lo straniero. Chi magari c'è stato un po' si ricorderà, insomma, non, si è sempre visti con un certo distacco. Lui è un po' riuscito anche nel suo modo di porsi, cioè ha imparato il giapponese velocissimamente, ha preso un nome di battaglia che è quello del suo allenatore, che è ovviamente un nome giapponese, e insomma è riuscito a fare tutto così bene che alla fine i giapponesi lo hanno un po' adottato. Io avevo conosciuto proprio persona che aveva come suo lottatore preferito Yabushishin, quindi si può riuscire. Calcoliamo, come vi dicevo, che è la sesta nazione a vincere un torneo così importante in tutta la storia del sumo, e alcune di queste nazioni sono ad esempio, non so, la Mongolia, la Bulgaria, l'Estonia, che sono anche un po' più storicamente legate al sumo. Uno l'ha vinto anche un americano, ma questa roba l'ho scoperta e mi sono ripromesso magari di cercare qualcosa in più, sarà magari un'altra bella storia da raccontare.
Quella che ci ha raccontato questa sera comunque è una bella storia, intanto di questo ti ringraziamo Roberto Scarcella, buon lavoro, buone feste e a risentirci a presto.
Grazie a voi, auguri a tutti, a presto.
Het is me alles eiding, ob ik lach oder sing. Alles Herzeleben, es Vögele darum lieben, is a ring. Kann man's niemals oft tun, als es einzig Schloss für Stelle hat der Schlüssel dazu.
La cantante basilese Andrea Nidegger Quartet, Andrea Nidegger con il suo quartetto evidentemente, Zischmerales Eiding, il titolo di questo brano. 17.50, il mio basilese è pessimo, quasi come il mio tedesco. Yari Bernasconi, perdonami per la pronuncia perché so che la tua è un po' diversa, è un po' di qualità superiore. Buonasera Yari, ben trovato.
Questo è da tutto da vedere, da ascoltare. Ciao Marco, buonasera a tutte e tutti.
Allora, continuiamo e torniamo a parlare di fumetti. Ieri con te ci siamo concentrati sul fumetto italiano e oggi in realtà andiamo più nell'interno, ci proponi una piccola escursione in Svizzera.
In Svizzera, no? Beh, ultimamente mi è stato chiesto se ci sia una scena svizzera di fumetti, a parte fa subito un parolone parlare di scena svizzera di fumetti, ma in generale mi hanno chiesto cosa significa o possa significare creare e leggere fumetti in Svizzera. E devo dire, fra i diversi elementi che si possono dare per anche solo così abbozzare, no, una risposta, ho sottolineato come certo ogni regione culturale va da sé, guarda la propria cultura di riferimento, quindi per carità la Romandia guarderà soprattutto al fumetto francofono, quindi alla tradizione francofona, la Svizzera italiana per dire la tradizione italiana, eccetera, eccetera. Ma al tempo stesso, in Svizzera c'è, lo ripetiamo spesso, una rete di istituzioni che permette notevoli scambi interculturali, e quando dico istituzioni penso anche solo, non so, a un museo come il Cartoon Museum di Basilea, oppure la Scuola di Fumetti di Ginevra, o i festival di cui pure parliamo spesso come Fumetto, Bedefil, insomma molte occasioni per alimentare e diciamo aumentare quella prossimità culturale che vabbè è già insita nella geografia e nel senso stesso in fondo, no, della Svizzera, del nostro paese. Fra le varie istituzioni ci sono anche le case editrici, ne abbiamo pure già parlato in passato, e fra queste ci sono alcune strutture che fanno davvero, secondo me, un lavoro notevole anche nella prospettiva di scambi interculturali e fumetteschi, no? Ora, perché questa premessa infinita? Intanto perché l'abbiamo visto anche ieri, adoro le premesse infinite, ma poi è per dire che ho deciso quindi di proporre due libri, non in italiano, appunto uno in francese e uno in tedesco, ma usciti sul territorio svizzero da due splendide, mi permetto di dirlo, realtà editoriali, come Edizioni Moderne a Zurigo e La Joie de Lire a Ginevra, quest'ultima nota soprattutto per la letteratura enfance et jeunesse, quindi come si dice letteratura per l'infanzia e per giovani, ma che pubblica anche, quando capita, fumetti, e che fumetti. È un modo, insomma, per mostrare come la Svizzera, no, in virtù della sua peculiarità così un po' socioculturale, possa essere un terreno fertile anche per il fumetto. E tra l'altro sono pure due libri davvero splendidi che spero verranno proposti anche in italiano, chissà.
Speriamo sì. Allora ti chiedo di iniziare da questo coup de cœur avventuroso pubblicato dalla casa editrice svizzera La Joie de Lire.
Sì, sì, allora, è un libro veramente impressionante, intitolato La Brigade, è scritto e illustrato da Victor Hussenot, che si scrive Hussenot con l'H all'inizio, francese, nato nel 1985, studia l'École des Beaux-Arts di Nancy, già premiato ad Angoulême come giovane talento. Hussenot ha già pubblicato diversi libri illustrati per La Joie de Lire, storie però relativamente brevi, con disegni direi relativamente semplici ma gustosi, ecco, che spesso giocano con l'atto stesso del disegnare, no? Si intrecciano a più livelli creando qualche clin d'œil e così sperimentando in fondo nuove formule di interazione, mi permetto questa espressione.
Dici qualcosa di più su questo Brigade?
Sì, appunto, scusami, ecco, già mi perdevo. Allora, la Brigade invece, dico invece perché parlavo prima di storie relativamente brevi, un fumetto colossale, proprio gigantesco, una vera epopea fantastica, piena di ricchissima di colpi di scena, il tutto in un volume di grande formato di 324 pagine, quindi monumentale anche editorialmente, ed è una storia dedicata, potremmo dire, agli eroi decaduti, un poco dimenticati, e in particolare al Mago Merlino, per cui il tempo, tutti noi adoriamo il Mago Merlino, spero, anche solo di disneyana memoria, no?
Beh sì, quello non si può non adorare.
Indimenticabile, per cui appunto il tempo della gloria e delle grandi imprese, i Cavalieri di Tavola Rotonda, Excalibur, a me ogni volta che dico Excalibur viene in mente purtroppo Fantozzi.
Sì, so dove forse vuole andare a parare Bernasconi, esatto. E scansala e poi chiude con, sì, una parolaccia.
Esatto. Perfetto, comunque quel tempo della gloria delle grandi imprese sembra ormai trascorso e il povero mago si dispera e un giorno, tormentato appunto da questa idea di essere finito nell'oblio, gli viene un'altra idea, cioè quella di chiedere aiuto a Pierrot, mago delle parole, inventore di formule narrative, e quest'ultimo appunto gli propone di compiere invece allora una nuova missione in compagnia di valorosi guerrieri per ritrovare la gloria di un tempo. I due maghi uniscono i poteri per trasformare questo racconto epico inventato da Pierrot in realtà, permettendo quindi a Merlino e alla sua futura brigata, eccoci appunto alla Brigade del titolo, di partire all'avventura. È proprio questo, insomma, il punto di partenza. E la Brigade di Merlino sarà composta, oltre che da lui, da Barbare e Fantôme, che sono due attori pure, un po' come lui, che sognano di ritrovare una gloria che ormai era andata perduta, no? E a loro si aggiungerà un terzo personaggio, Oiseau Fusain, anche se avventura dopo avventura la missione inventata appunto da Pierrot sfugge completamente di mano, anche al controllo degli stessi maghi, e una figura un po' sinistra, non voglio neanche dire troppo, ma riesce a conquistare così una sorta di propria autonomia che compromette lo scenario elaborato da Pierrot. La Brigade, tra l'altro, era già uscito in versione limitata e leggermente diversa, ma questa versione è, devo dire, oltre che spassosissima e avvincente, una meraviglia per gli occhi, ecco, fra colori, invenzioni grafiche. Ma l'hai detto tu, è il mio cutc.
Ma è poi il bello del fumetto, il fatto che sia anche una meraviglia estetica e non solo una storia che ti sa portare a spasso. Veniamo a quello tedesco, allora, in tedesco, Fleischeslust di Martin Oesch, pubblicato da Edition Moderna, sì, Zurigo.
Esatto, Martin Oesch è nato nel 1992 a Thun, è disegnatore di fumetti, musicista e, importante dirlo, macellaio, cofondatore della macelleria biologica La Boulotte di Berna. Perché è importante dirlo? Appunto perché, intanto il titolo del libro l'hai già detto tu, appunto il libro di cui voglio parlarvi è la storia di un macellaio, Erwin, che da decenni gestisce con la moglie Margrit la propria macelleria sua nel centro di una città. Lui, per carità, il nostro Erwin, è orgoglioso del suo mestiere, ma è pure un po' stanco e provato, no? E in particolare perché la professione del macellaio non è più esattamente quella di una volta. Lui è un po' frustrato, va detto, e questo pesa poi anche sul rapporto con la moglie, e lui stesso inizia a fare strani incubi, ad avere alcuni tormenti, eccetera. Che cosa succede? Il macellaio comincia davvero a mettersi in discussione, a mettere in discussione il suo lavoro, a mettere in discussione tutta l'industria della carne, e il risultato, diciamo, del libro è davvero un racconto sul consumo e i controsensi del mondo globalizzato, l'artigianato tradizionale, ma anche la realtà di vivere relazioni di lunga durata, di condividere anche una professione insieme a una partner in questo caso. È un libro secondo me notevole perché appunto spesso quando si tratta di un tema importante come quello della carne, beh, le visioni sono sempre agli antipodi, no? Bianche o nere, mentre in questo caso Martin Hirschsprung ci porta veramente nel grigio, nella complessità di un tema che riguarda in fondo la responsabilità individuale e collettiva in diversi ambiti, dal benessere animale ovviamente, all'agricoltura sostenibile, la tutela dei mestieri legati all'artigianato, eccetera eccetera. Ecco, l'edizione è pure splendida, anche qui va detto il lavoro che fanno, dicevamo prima, la Joadlir, in questo caso Edizioni Moderne, è notevolissimo. Tra l'altro io volevo assolutamente dirlo perché mi sembra una cosa divertentissima, esiste, o meglio esisteva perché ora è ormai esaurita e fuori commercio, ma esisteva un'edizione limitata composta da una copia del romanzo a fumetti Fleisches Lust firmata dall'autore e da una salsiccia in ceramica sottovuoto. Non so,
mi chiedo perché mettere sottovuoto qualcosa in ceramica. Però è una domanda che terrò per me.
Diventa divertente. Beh, giustamente. Bah. È una cosa che mi ha fatto molto sorridere.
Per un attimo ho temuto che se ci fosse attaccato, non so, un quarto di manzo fresco o frullato, sarebbe stato un po' più complicato anche il trasporto. Iari, è sempre un piacere ascoltarti e grazie anche per averci raccontato proprio anche di questo fumetto, della complessità della zona grigia che prova ad esplorare. Sicuramente interessante e sicuramente da leggere. A risentirci e buon Santo Stefano.
Dai,
anche a
presto.
Te.
Grazie mille, un salutone a tutte e tutti.
Un classico standard jazz del 1936 composto da Juan Tisol con Duke Ellington, più di 350 le riproposizioni e i riarrangiamenti fatti dai vari artisti nel corso del tempo di questa incrollabile e immortale Caravan. Questa era la versione del 2025 della cantante statunitense Ledisi. Yeah. 18 e 3 minuti, lo spazio quotidiano della non notizia del giorno. La non notizia di oggi qual è? Sono uscite oggi su Rai Play, la piattaforma della Rai, le prime puntate di una miniserie italiana dal titolo Mini Market. Per fortuna in Svizzera non si possono vedere. E dico per fortuna perché io ero molto curioso e sono andato a cercare almeno qualche frammento su internet. Facciamo ancora un passo indietro però, vi spiego il perché ero così curioso. Nella serie, che è una di quelle tipiche produzioni italiane, diciamocelo, un po' banalotte, che cercano la risata con quell'insistenza che ti fa venire voglia di cambiare canale, accanto a Rodolfo Laganà, che è il protagonista, troviamo Kevin Spacey. Kevin Spacey. Vi lascio un attimo per metabolizzare. Rodolfo Laganà e Kevin Spacey insieme in una serie TV di Rai Play dal titolo Mini Market. Immagino a questo punto vi sia chiaro anche il motivo della mia curiosità iniziale. Il due volte premio Oscar, il Kaiser Sosa dei soliti sospetti, il protagonista di House of Cards, colui che per me personalmente è il più grande attore del mondo degli ultimi 50 anni, presta il suo volto a una serie di scenette un po' macchiettistiche, almeno per il poco che sono riuscito a vedere su internet, magari mi sbaglio, però... Non solo queste scenette però non rendono minimamente giustizia alla sua carriera e al suo talento, ma inducono, e lo dico anche con tristezza, a provare un po' di pena per lui. Perché quando vedi Kevin Spacey che afferra una bottiglia di latte e la tira, mentre dall'altra parte Rodolfo Laganà la tira dalla sua parte e dice, guardando in camera, questo è Mini Market. Beh, la pena e la tristezza ti salgono sul per la gola fin quasi a soffocarti. E ormai penso abbiate ben capito perché ho iniziato dicendo che per fortuna questa serie da noi non si può vedere. E l'amarezza per un Kevin Spacey che si rimbocca le maniche e cerca di ripartire da meno di zero porta con sé anche alcune riflessioni che vorrei condividere. Per cominciare, se Kevin Spacey oggi lavora con Laganà per la Rai è perché la sua carriera internazionale è stata sbriciolata dallo scandalo Weinstein, nel quale anche lui è stato coinvolto. Da allora, per il mondo, Kevin Spacey è un orco, un predatore sessuale, responsabile di uno dei delitti più turpi, l'abuso su minori. Forse però non tutti sanno che la maggior parte delle accuse contro Kevin Spacey è caduta ancora prima di arrivare a processo e che nei casi in cui si è arrivati a giudizio è stato giudicato non colpevole, è stato prosciolto da ogni indizio, da ogni reato. Quindi per la giustizia Kevin Spacey è innocente. In teoria lo sarebbe stato anche per la presunzione di innocenza su cui si dovrebbe fondare il diritto occidentale se questa fosse qualcosa di più di un mero auspicio. Kevin Spacey è stato fatto a pezzi e dato in pasto all'opinione pubblica, che soprattutto, ma non solo negli Stati Uniti, sappiamo quanto sia affamata di questo cibo. Prima di sapere se però fosse davvero il mostro che tutti credevano, e quando ci si è accorti che in realtà era innocente, ormai, come sempre accade in questi casi, era tardi. L'opinione pubblica guardava già altrove, distratta da altro, l'innocenza poi non fa notizia. E lui si è ritrovato a dover ripartire, come dicevamo, da meno di zero. E qui torniamo a Mini Market, perché Mini Market non è la ripartenza vera, in effetti è ripartito dopo un film, cioè in effetti Mini Market arriva dopo un film scritto dalla ex pornostar Eva Enger e dopo una particina in un film di Franco Nero. Sono queste le cose che ha fatto Kevin Spacey dopo essere stato prosciolto da tutte le accuse nel 2023. Però vorrei spingermi oltre e porre ancora una volta una domanda che ci siamo posti spesso in questi ultimi anni anche qui a Rete2. Ma se anche fosse stato giudicato colpevole di un reato così brutto, così turpe, sarebbe stato giusto cancellarlo come in effetti è comunque successo? È giusto in generale subordinare il valore artistico e il talento artistico alla condotta morale? Faccio un esempio, le canzoni di Michael Jackson sono meno belle perché lui era un pedofilo? O vanno strappate dall'immaginario mondiale, come per inciso è stato fatto negli Stati Uniti, dove sono scomparse dalla programmazione di ogni radio del paese? Io la mia risposta ce l'ho e ce l'ho ben chiara, ma non ve la dico perché credo che ognuno debba darsi la sua. La domanda comunque è importante. In ogni caso, e chiudo con una nota, una battuta, non ce ne vorrà Rodolfo Laganà, ma siate lieti che Mini Market non si veda qui in Ticino. Ci siamo persi più che altro un momento di imbarazzo per un gigante della recitazione mondiale, caduto nella polvere, che da un lato, da grande professionista qual è, sta cercando di rimettersi in piedi accettando ruoli che fino al 2018 non sarebbero neanche arrivati sulla scrivania della sua segretaria. Dall'altro lato però, io questa volta non credo che abbia fatto bene a prendere proprio questo lavoro a Mini Market della Rai, di Rai Play. Auguro in ogni caso a Kevin Spacey di tornare al più presto ai livelli che merita.
arenales. Regada en sangre del bravo Sainte, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche.
Chimay Neuquén, che in realtà è una canzone popolare del cantautore argentino José Larralde, che in questo caso è stata remixata e riarrangiata dal produttore Chanchavia Circuito. Questo infatti era il remix. Adesso un brano di Tom Waits, Jockey Full of Bourbon.
fingers on a purple knife. Flamingo drinking from a cocktail glass. I'm on the lawn with someone else's wife. Admire the view from up on top of the mast. Head a little bird, fly away home. Houses on fire, children all alone. Head a little bird, fly away home. Houses on fire, your children all alone.
Tom Waits, Jockey Fall of Bourbon. Non ho ben chiara la traduzione, non ho capito se jockey sarebbe il Dick Jockey che è pieno di bourbon fino alle orecchie o se magari c'è qualche tipo di figura retorica in inglese che mi sfugge, ma tant'è. 18 e 16 minuti, il nostro momento per raccontarvi che cosa bolle in pentola questa sera nel palinsesto radiotelevisivo. E stasera non potevamo non scegliere un altro grande classico di Natale, delle feste natalizie, perché se ieri sulla 1 c'era Una poltrona per due e ne abbiamo parlato con Alessandro Bertoglio per capire come ha fatto a diventare proprio quel film, perché proprio quello, un simbolo del Natale, un altro simbolo delle feste, che è un fenomeno invece tipicamente nostro, è quello dei Frontaliers. E per me è un grande piacere salutare al telefono con noi Flavio Sala. Buongiorno, buonasera Flavio, benvenuto a K.
Ciao, ciao Marco, buone feste, ciao a tutti.
Allora, stasera alle 21:10 sulla 1, Frontaliers Disaster, il film del 2017 che non posso dire che abbia consacrato
il mio neurone.
Cosa?
Pensa che il mio neurone ha realizzato anche una cosa, che stasera c'è Frontaliers Disaster e poi per la prima volta in televisione, perché ci abbiamo anche noi i nostri bei ritmi che i bernesi in confronto sono Flash Gordon, abbiamo in anteprima un disaster di matrimonio subito dopo Frontaliers Disaster, che era un seguito, come se il film avesse un pezzettino ancora, no, di storia da raccontare, ma che era stato fatto per il mercato del DVD, questo episodio di 20 minuti. Poi appunto con dei ritmi che neanche dei bradipi con l'artrite, finalmente questa sera va in onda, pensa, per quello che gli angeli cantano l'alleluia.
Diciamo che è un contenuto extra, se fosse un DVD sarebbe un contenuto extra.
Beh, è un contenuto extra del DVD, ma è molto bello perché è realizzato con la stessa qualità cinematografica del film. Frontaliers Disaster.
E poi è una bella occasione quindi per fare il pieno di Frontaliers, che è un fenomeno comico che ormai si misura, se non proprio nell'arco dei decenni, sicuramente in quello degli anni, perché sono tanti anni che funziona e funziona molto bene e sbanca i botteghini quando ha la fortuna di arrivare al cinema, come nel caso di Disaster, Frontaliers Disaster nel 2017. Flavio, raccontaci qualcosa in più, non tanto sul film, perché sono sicuro che chi se lo vuole vedere e magari non l'ha ancora visto o magari lo riguarda come si fa con Una poltrona per due, non vuole sapere degli spoiler della trama, però ovviamente sei uno dei protagonisti, perché tu sei il Bussenghi per una buona parte del Ticino, sono sicuro che ti chiamano anche Roberto quando ti fermano per la strada.
Sì, mi urlano Roberto ogni tanto.
E quindi vorrei...
Perché non so se è più preoccupante quello o il fatto che io mi giro quando sento Roberto. Però.
E allora, vabbè, intanto ti chiederei, è diventato ingombrante per te Roberto Bussenghi, visto che tu sei drammaturgo, regista teatrale, attore di teatro e mille altre cose che non si fermano a questo simpaticissimo frontaliere?
No, non mi pesa per niente, mi è molto simpatico, è come se fosse una parte di me con la faccia più di tolla, ma ma io penso che Flavio Sala, quando magari rimarca certe cose, fa certe battute, risulta più acido che se lo fa Bussenghi, quindi Bussenghi è più simpatico.
Il tono di Bussenghi che permette che gli si perdoni tutto, io ho quell'impressione lì. Quando parli con quel modo lì,
questa,
puoi dire le peggio cose, ma sei simpatico.
Sì, esatto, quello. E poi c'è anche quell'altro alter ego che è molto più difficile sia da riconoscere che sono io, sia da interpretare in giro, perché ha un pesante make-up, che è il Veronelli.
Il Veronelli, certo.
Cioè, guarda di confine, che in questo film ha anche lui un grande spazio, perché in fronte agli Air Disaster Veronelli ha sul groppone il figlio, è separato dalla moglie che gli rifila il figlio perché lei deve andare in vacanza col nuovo marito, quindi ci sarà questo, mentre Bussenghi e Bernasconi vivono un'avventura, parallelamente c'è questa storia di Veronelli. E devo dire che quando l'abbiamo girato nel 2017 ci siamo divertiti moltissimo a farlo, abbiamo sofferto quasi un pelino meno, abbiamo sofferto tanto, perché si soffre sempre, ma meno che con Sabotage siamo stati nella neve, al freddo, sai, proprio come se girassimo Rocky in Russia praticamente, quando si allena in Rocky 4.
Tra l'altro quindi, approfittiamo appunto, per ricordare, sì, Sabotage, quando lo potremo vedere?
Sabotage ha fatto 4 anteprime pazzesche adesso, perché dico pazzesche per l'affetto del pubblico in sé che è venuto a vederci e mi ha veramente emozionato vedere che ci hanno aspettato per tutti questi anni, perché ricordiamo che Sabotage è di quest'anno e Disaster del 2017, quindi ci è voluto un po' e la gente ci ha aspettato, si è creata quella che adesso chiamano hype, no? L'attesa di questo ritorno, e devo dire che siamo contentissimi di questo risultato. Adesso partiamo il 31, cioè quindi la sera di Capodanno, partono delle anteprime e poi dal 1 di gennaio è nei cinemi della Svizzera italiana, a tutti gli orari, palinsesto normale, insomma. La roba lì. Abbiamo dovuto aspettare 5 giorni, mannaggia la miseria, volevamo partire per Natale, ma è arrivato Checco Zalone.
E lì i calibri in gioco sono diversi, anche le possibilità produttive.
Non ce ne sono più.
Sì.
No, ma poi le sale grandi in Ticino, se vuoi andare nella sala grande devi essere un cinema di successo alla volta, quindi abbiamo detto c'è Checco Zalone, allora noi aspettiamo 5 giorni, anzi vado anche a vedermelo Checco Zalone, detto tra noi.
Perché no? Non sono sicuro che in Ticino non sarebbe stato forse lui a dover cedere il passo, perché voi siete comunque testimoni di un successo che non accenna a sfumare, sono passati tanti anni dalle prime storie raccontate a Rete 3, poi è diventata una serie televisiva, distribuita anche in DVD,
esatto.
Non invecchia, o comunque
è una cosa
voi...
che...
Com'è che non invecchia la comicità di Frontalis?
Non invecchia perché non è stata fatta una buffata, sai? Cioè non è arrivato uno sfruttamento del prodotto così tanto da arrivare proprio a stufare, facendone uscire uno tutti gli anni, per esempio, eccetera, eccetera. Cioè, è stato dilazionato bene negli anni, diluito, e quindi ha ancora molto da dire. Io dico solo che se dovessimo mettere in video tutti gli sketch audio che erano stati fatti di Rete 3, ce ne sarebbero almeno 100 di episodi, penso, perché quelli radiofonici li ho persi, ho perso il conto di quanto ne avevamo fatti ed erano tutti divertenti. Ecco, in versione pillole avrebbe potuto continuare tranquillamente ancora, e magari un giorno tornerà, mai dire mai, come dice James Bond.
Come dice James Bond, certo.
Però per il momento io ringrazio Alberto Meroni, che ha avuto la forza e la tenacia in tutti questi anni, prima di portarci al cinema col primo lungometraggio, che quando mi ha telefonato dicendomi facciamo il film dei Frontaliers, sinceramente non sapevo se fosse una bufala o se fosse vero, e poi ho visto che era vero. E poi ritorniamo con un altro film dei Frontaliers, sempre grazie a lui, quindi molto grato della sua tenacia, della sua insistenza.
È la serata giusta per una maratona, magari qualcuno di voi a casa ha ancora i DVD delle serie, il mio consiglio è magari scaldare i motori con la prima stagione o magari con tutte e tre le stagioni, se non sbaglio erano tre le stagioni in video.
Tre, esatto.
Sì. E quindi poi prepararsi adeguatamente per la proiezione questa sera. Come scherzavamo ieri con Alessandro Bertoglio, sono quei film natalizi che vanno affrontati, citando un altro grande di Natale, con familiare di peroni ghiacciata, frittatona di cipolle ed eventualmente, esatto, per chi volesse, anche rutto libero, diciamolo, liberiamoci anche, sì, anche di questi tabù. Flavio Sala, è sempre
un
piacere.
Sono tra l'altro, se posso dirti ancora una cosa, certo, ci sono parecchie citazioni del personaggio che hai citato tu adesso, certo, nei film dei Frontalis, perché noi ci siamo cresciuti con quel tipo di commedia all'italiana, con Fantozzi, no, se no se dico questa qui la spoilero, però ecco, la situazione di Busseghi alla Sprüngelenküffler è molto fantoziana come atteggiamento.
Anche lo Spolverino ha un che di megaditta, che... devo dire.
Esatto, proprio anche quando esce dall'ufficio che si inginocchia davanti al direttore, che dice che è un bel direttore,
è un bel direttore, il Catellani, certo.
E
lo so a memoria. Flavio, è sempre un piacere.
Abbiamo una versione dove Busseghi muore, ma è fatta per il Festival di Locarno, quella lì. La teniamo, è uscita l'anno scorso, la trovate sulle nostre pagine Instagram, che c'è il finale dei Frontalis e alla fine si rivela essere una bufola solo per andare a Locarno. Allora,
il finale tragico, è vero, ma che fa subito festival, non ha funzionato.
Esatto, no.
Grazie Flavio.
Benissimo, io ti ringrazio, tantissimi auguri a tutti gli ascoltatori, a te, e rilassati da domani.
Sì, ci rilassiamo un po'. Intanto ci rilassiamo già da stasera alle 21:10 sulla 1, Frontaliers Disaster. Buona serata.
Yes.
Fatima, gruppo colombiano Bejucó, sono le 18:27, li sfruttiamo, visto che i tempi sono saltati con lo spumeggiante Flavio Sala, li sfruttiamo come tappeto sonoro per salutarci. K si conclude qui da Marco Pagani, un grande augurio di buon anno, visto che non ci sentiremo, almeno non con il sottoscritto, ma qui a K troverete lunedì prossimo alle 17 Sergio De Laurentiis puntuale e sul pezzo per continuare insieme il nostro cammino. Grazie, buon fine settimana, buon Santo Stefano, tante buone cose a tutti.